nave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 5. Stagione 6, episodio 5.
Questa nave.
Create sophisticated plane for digitalization.
In 10 years, algorithms and AIs will be running the world.
Per perfezionare il loro marchingegno, nell'estate del 1942, Wiener e Bigelow visitano alcuni laboratori in giro per gli Stati Uniti in cui si stavano analizzando i voli aerei, finché all'Anti-Aircraft Board di Camp Davis, North Carolina, trovano un prezioso documento, i dati del tracciamento della posizione dei voli in codice 303 e 304 all'intervallo di un secondo. Ma dopo aver inserito i dati nell'AA Predictor, a fine anno si rendono conto che i risultati non sono migliori di quelli forniti da due semplici macchine di previsione geometrica, già in funzione, progettate da Hendrik Bode, ricercatore dei laboratori della Bell. Sebbene intuisca le potenzialità insite nel suo lavoro di ricerca, Wiener è profondamente disilluso e, come scrive a Weaver, pensa di non riuscire a ottenere alcunché di utile entro la fine della guerra.
Mi sarebbe piaciuto creare qualcosa in grado di uccidere dei nemici, invece di limitarmi a dimostrare come non cercare di ucciderli.
Nel gennaio 1943 avviene una svolta con la pubblicazione di Comportamento, Fine e Teleologia, in cui Wiener e Bigelow, assieme al medico messicano Arturo Rosenbluth, che nel 1930 si era recato ad Harvard per lavorare al Dipartimento di Fisiologia diretto da Walter Cannon, assieme a cui aveva compiuto i primi studi sull'omeostasi, si interessano alla
classe dei comportamenti basati sulla previsione, che suggerisce la possibilità di progettare test sistematici sempre più complessi del comportamento degli organismi.
L'articolo mette in luce l'importanza di concetti che a loro avviso godono di scarso credito, come il fine, per l'appunto, la teleologia, e dimostra che
Un'analisi uniforme del comportamento è applicabile alle macchine come agli organismi viventi.
Con l'obiettivo di studiare e classificare i comportamenti e di sottolineare il concetto di fine, si postula che è più utile esaminare un soggetto-oggetto dal punto di vista delle relazioni di uscita e di ingresso che nella sua organizzazione intrinseca. È l'idea della scatola nera, che è la differenza tra il metodo comportamentistico e quello funzionale. Come Darwin aveva rintracciato delle similitudini tra animali e umani al fine di abbattere i confini che li separavano, Wiener si sforza di cancellare quelli tra umani e macchine. Tra l'altro, come annota nel 1945 in Operationalism, Old and New, nel corso della guerra gli uomini si stavano sempre più abituando a considerare animati i sistemi servomeccanici.
Tra gli aviatori, la superstizione, che fa quasi ridere, dell'esistenza di un gremlin, probabilmente è dovuta all'abitudine di trattare con una macchina in possesso di un gran numero di feedback inseriti al suo interno, che possono essere interpretati come amichevoli oppure ostili.
Wiener cita l'esempio del sistema a retroazione di stabilizzazione delle ali degli aeroplani, il cui funzionamento spinge i piloti a poterlo
facilmente percepire come una personalità a cui far fronte quando l'aereo deve fare manovre inusuali.
Essere consapevoli della volontà di un'altra persona è la sensazione percepita quando si ha a che fare con un meccanismo a mantenimento automatico che facilita oppure contrasta le nostre azioni. L'aeroplano, offrendo questo tipo di resistenza che serve alla sua autostabilizzazione, si comporta come se avesse un fine, come se fosse abitato da un folletto. Questa visione profondamente behaviorista non sfugge ad alcuni suoi contemporanei, come lo psicologo Edwin Boring, insegnante ad Harvard e che oltre a nutrire interesse per i fenomeni sensoriali e percettivi, nel 1943 ha appena pubblicato un manuale di grande successo di psicologia militare, basato su informazioni pratiche come aumentare il morale dei soldati o adattarsi alla vita militare. E nel 1945 farà uscire un libro di testo intitolato Psychology for the Armed Services. Boring trova
molto attraente
l'idea di Wiener di duplicare con sistemi elettrici le funzioni del cervello e propone di fornirgli
una lista abbastanza completa delle funzioni psicologiche,
che in linea di principio si possono esprimere nei termini di stimoli e risposte. Secondo lui, ad esempio, un
processo simbolico
potrebbe essere
una reazione ritardata, adeguatamente differenziale.
Oppure l'introspezione, la reazione a una reazione. Nel caso accettasse la sua sfida, il compito di Wiener sarebbe quello di trasferire queste coppie di stimolo-risposta nella sua macchina sotto forma di input-output. E Boring ha già 14 proprietà psicologiche sulla lista e altre da aggiungere come generalizzazione e astrazione. Thank you. L'ingegneria basata sulla scatola nera, ricordiamo che black box, termine comunemente adoperato nel Radiation Laboratory del MIT, descriveva un'unità destinata a compiere una funzione prima che si conoscesse la sua modalità di funzionamento, e nel corso della guerra divenne popolare perché apparecchi elettrici erano contenuti in scatole chiazzate di nero, ora aveva uno scopo funzionale molto più grande e complesso rispetto all'amplificazione elettrica: ricreare la mente. Ma nell'arco di poche settimane l'ambizione di Wiener si spinge addirittura oltre. In collaborazione con Howard Aiken, uno dei pionieri della tecnologia informatica, e John von Neumann, matematico incredibilmente versatile, che stava lavorando sui primi computer, nel dicembre 1944 spedisce a una cerchia ristretta di esperti apparentemente non correlati una lettera.
Un gruppo di persone interessate all'ingegneria delle comunicazioni, all'ingegneria delle macchine calcolatrici, all'ingegneria delle apparecchiature di controllo, alla matematica delle serie temporali in statistica e agli aspetti della comunicazione e del controllo nel sistema nervoso, è giunto alla conclusione provvisoria che i rapporti tra questi campi di ricerca sono arrivati a un grado di intimità tale da rendere un incontro assai auspicabile.
Da questa confluenza di discipline di guerra, segreta poiché trattava tematiche belliche, emerge una nuova visione che avrebbe abbracciato questioni che andavano dall'ingegneria alla fisica, toccando interessi economici e sociali. I tre firmatari chiamano il gruppo Teleological Society. Il centro comune degli interessi di Wiener, Aiken e von Neumann ruota attorno all'intenzione.
La teleologia è lo studio del fine di una condotta. E pare che gran parte del nostro interesse sia rivolto da una parte allo studio di come il fine si realizzi nel comportamento umano e animale, e dall'altra a come il fine possa essere imitato da mezzi meccanici ed elettrici.
La loro intenzione è fondare una società, una rivista, creare un brevetto e un meccanismo di sostegno, un mezzo di divulgazione e, infine, una rete protettiva per difendersi dalla
pubblicità pericolosa e sensazionalistica.
Il primo incontro avviene il 6-7 gennaio 1945. Rafael Lorente Denot e Warren McCulloch, fisiologi specialisti dell'organizzazione funzionale del sistema nervoso centrale, presentano il loro lavoro sull'organizzazione del cervello. Wiener si esalta, scrivendo a Rosenbluth:
alla fine eravamo tutti convinti che la questione di fondo comprendeva aspetti sia ingegneristici sia neurologici.
Era giunto il momento di trasferire vocazioni separate in un programma di ricerca integrato e permanente, che avrebbe trovato molte risorse, tra cui la Fondazione Rockefeller, grazie al sostegno del suo direttore Weaver. Erano state gettate le fondamenta delle future conferenze sugli stati generali della cibernetica. Da parte sua, von Neumann adoperò l'incontro per organizzare una divisione del lavoro. Wiener e Walter Pitts, allievo di Rudolf Carnap e che aveva adoperato la logica per analizzare le proprietà di trasferimento dei neuroni, si sarebbero occupati dei problemi riguardanti il filtraggio e la previsione. William Edwards Deming, statistico che sarebbe diventato uno dei principali consulenti del Giappone durante il suo miracolo economico postbellico, vonò Neumann e altri di applicare i rapidi metodi computazionali ai problemi di statistica. A von Neumann, Aiken e Hermann Goldsteine, anch'egli uno dei primi informatici, spettavano le questioni riguardanti le equazioni differenziali di astronomia, idrodinamica, balistica, eccetera. Infine a Pitts, Denault e McCulloch quelle di neurologia. La divisione dei compiti andava bene a Wiener, che però faceva notare a von Neumann la mancanza di quella fondamentale transizione dalla macchina computazionale alla macchina di controllo, quel sistema di retroazione su cui Wiener aveva posto l'accento fin dai suoi primi lavori sui servomeccanismi e che continuava ad occupare un posto centrale nel suo pensiero, poiché era proprio quel processo propriocettivo che avveniva nei controlli meccanici, nei controlli organici e nei sistemi ibridi meccanico-organici. Nonostante l'ampia schiera dei sostenitori alle idee di Wiener, c'era anche chi dissentiva. Nel 1950 il giovane filosofo Richard Taylor domanderà incredulo a Wiener e soci come avessero potuto proporre seriamente una definizione di comportamento rivolto a uno scopo basata unicamente sull'esito di una sequenza di eventi. Nel testo del 43, Wiener, Bigelow e Rosenbluth avevano dato questa definizione. Il comportamento
rivolto a un fine indica che l'atto o il comportamento può essere interpretato come diretto al raggiungimento di un obiettivo, cioè di una condizione finale in cui l'oggetto di cui si studia il comportamento raggiunge una correlazione definita nello spazio e nel tempo rispetto a un altro oggetto o evento. Il comportamento non rivolto a un fine può essere interpretato come quello che non mira a uno scopo.
Secondo Taylor, questa definizione era al tempo stesso onnicomprensiva e priva di contenuto, e la sua totale arbitrarietà permeava già dicendo può essere interpretato. L'azione di un vaso che cade da un balcone e colpisce in testa un passante può essere rivolta a un fine? Peraltro, la cosa era già stata sottolineata proprio dai tre estensori dell'articolo, per i quali, tuttavia,
sebbene la definizione di comportamento rivolto a un fine sia relativamente vaga, e per questo, da un punto di vista operativo, in larga misura insignificante, il concetto di fine è utile e dovrebbe pertanto essere mantenuto.
Questa utilità risiedeva nella possibilità di suddividere in due ordini, in cui la funzione era attiva o spenta, on-off, il comportamento, che poteva essere non attivo o attivo, e in quest'ultimo caso non rivolto a un fine oppure rivolto a un fine, e in quest'ultimo caso senza oppure con retroazione, ovvero teleologico, e in quest'ultimo caso non estrapolante, non basato su previsione, oppure sì, e in quest'ultimo caso con un ordine di previsione di vari gradi, a seconda che si tenesse conto di coordinate spaziali e temporali più o meno complesse. Dunque, la teleologia era nient'altro che
il fine controllato da retroazione.
E quello teleologico
il comportamento controllato da retroazione negativa.
La novità che Taylor non prendeva in considerazione proveniva appunto da queste apparecchiature elettromeccaniche dotate di feedback. Eppure aveva messo in luce quella che era l'obiezione fondamentale all'analisi behaviorista alle fondamenta dell'intero programma di Wiener. Un missile, per quanto teleguidato, non era filosoficamente dissimile da uno che non era autoregolato. Dunque, secondo Taylor, l'espressione
missile che va in cerca del proprio obiettivo, target seeking, è metaforica.
Ma su questo punto la distanza era incolmabile, giacché Wiener e Rosenbluth, che collaborò nella risposta a Taylor, non interessava sapere se in astratto le macchine
sono o possono essere come gli umani.
Si trattava di una questione
irrilevante
a fini scientifici.
Crediamo che gli uomini e gli altri animali siano come macchine dal punto di vista scientifico, perché crediamo che gli unici metodi fruttuosi per studiare il comportamento umano e animale siano quei metodi applicabili anche al comportamento di oggetti meccanici. Di conseguenza, la nostra principale ragione di selezionare i termini in questione era di sottolineare che, in quanto oggetti di indagine scientifica, gli umani non differiscono dalle macchine.
Taylor replica a quest'ultimo articolo sostenendo che il loro errore era di basare il concetto di rivolto a un fine unicamente su comportamenti osservabili, ignorando però che il proposito di un'azione potrebbe non essere comprensibile in mezzo a molte ipotesi. Se il guidatore di un'automobile segue zigzagando un uomo a piedi, sta cercando di metterlo sotto, oppure gli sta facendo uno scherzo, o vuole mettergli paura, o semplicemente sta cercando di fare uscire dalla propria auto una fastidiosa ape? Certamente l'osservazione è importante, ma bisogna distinguere tra fine ed evidenza. Come adoperare un approccio puramente comportamentista nel caso di azioni in cui l'obiettivo, in quanto entità fisica distinta, non esiste nemmeno, come nel caso dei cavalieri che cercavano il Sacro Graal o gli alchimisti la pietra filosofale? L'intenzione, così come il desiderio, è reale tanto quanto gli atti tangibili. E Taylor non è d'accordo che si abbandonino dei concetti semplicemente perché scientificamente non sono utili a livello operativo. Mentre Wiener lasciò perdere il dibattito a questo punto, il conflitto rimase irrisolto. Intanto, con la matematica dei sistemi di retroazione cibernetici, il formalismo della teoria dei giochi e i diagrammi di flusso dell'analisi operativa, le scienze manichee avevano raggiunto l'apoteosi del behaviorismo, come sperava Boring, che nel febbraio 1945, affascinato dai nuovi progressi della ricerca interdisciplinare di Wiener, gli scrive nuovamente.
Ho fatto una lista di tutte quelle che credo siano le funzioni del cervello, mettendole nei termini positivistici della reazione dell'organismo, termini che potrebbero essere traslati in input, output e aggiustamenti di una scatola misteriosa con sopra morsetti e manopole.
lo stesso panegirico per il programma basato sulla scatola nera, veniva dallo psichiatra inglese William Ross Ashby, di lì a poco autore di una introduzione alla cibernetica, che nel 1951 scrisse a Wiener.
Quando penso a come gli psicologi abbiano cercato per decenni, se non secoli, di risolvere in modo esatto questo problema, che la scatola nera è il cervello, e quando penso a quanta poca attenzione abbiano rivolto ai principi che ne erano coinvolti, l'opinione che ho degli psicologi crolla a un punto ancor più basso. Il problema è che lo psicologo è troppo orgoglioso per imparare a camminare prima di provare a correre. Motivo per cui oggi è sdraiato sulla schiena, agita le gambe come uno sciocco e pretende di essere un ballerino di danza classica, quando in realtà non ha ancora imparato a camminare a gattoni. Per questo motivo, credo che il tuo studio del problema della scatola nera sia il primo passo verso una psicologia scientifica.
Leonardo Lippolis, Un oscuro scrutare, la trasparenza distopica di Smart City.
Seconda parte.
Progress has taken the place of heaven.
It's like pornography.
Better than the real thing. They prefer the shadows. The light's too cruel for them.
Philip K. Dick, ha prefigurato nei suoi romanzi una realtà alternativa che era lo specchio accelerato delle degenerazioni del capitalismo avanzato, dell'accumulo di catastrofi che rendono la Terra sempre più inospitale e inabitabile, della disumanizzazione di una società in cui la merce esercita un potere totalitario, narcotico e religioso, delle inquietanti prospettive dell'ibridazione tra umani e macchine e dell'intelligenza artificiale. In questa dimensione iperpolitica, le speculazioni filosofiche sul nocciolo duro del pensiero di Dick, che cos'è la realtà, possono essere lette attraverso una delle più celebri sentenze di La società dello spettacolo di Debord. Nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso. Nel 1968, mentre le teorie situazioniste contribuivano all'insurrezione del maggio francese, Dick mandava alle stampe Gli androidi sognano pecore elettriche, un romanzo immerso nell'atmosfera di una dissezione spietata del cuore malato della nostra civiltà. Le illusioni di una vita fasulla appartengono tanto agli androidi, che si credono esseri umani e vogliono ribellarsi alla loro condizione subalterna di beni di lusso e schiavi, quanto agli umani, che si muovono impauriti tra le ombre di un mondo il cui avanzamento tecnologico è direttamente proporzionale al suo desolante incupimento. Nel 1977 Dick sconvolse l'auditorio della conferenza di fantascienza di Metz, affermando di vivere una realtà parallela, al cospetto della quale ci ammoniva ad andare cauti nel giudicare il mondo come spietato. Le sue visioni erano conseguenze plausibili di quello che tutti potevano percepire dietro la facciata della realtà. Questo spiega perché i suoi romanzi fossero ambientati in un futuro prossimo, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, in un'epoca in cui, se non fosse morto giovane, avrebbe potuto ancora vivere. Quel futuro, in cui noi stiamo entrando gradualmente, per lui era un presente alternativo che abitava già. Le ambientazioni dei romanzi di Dick sono spesso città lugubri, mondi urbani terrestri intrisi di solitudine o tetre periferie di colonie extraterrestri. Luoghi in cui l'umanità, sottomessa a stati di polizia e regimi totalitari retti da grandi multinazionali, vive sonnambula e anestetizzata. In molti di questi ambienti urbani tutto è automatizzato e smart. Veicoli volanti autopilotati che interagiscono con i passeggeri, case governate da sistemi di sensori e comandi vocali, elettrodomestici e computer comandati a gesti. Vere e proprie anticipazioni di Smart City, che non riguardano solo l'hardware, ma anche il software. La polizia predittiva, al centro del racconto Rapporto di minoranza, da cui è tratto il film di Spielberg, è diventata realtà nei dipartimenti di polizia di mezzo mondo che, in attesa dei precog, per prevenire i reati si affidano all'intelligenza artificiale e ai big data. Dick associa dunque la catastrofe ambientale, sociale e mentale dell'umanità tardocapitalista a un futuro urbano ipertecnologico, con un'insistenza che suggerisce un significativo nesso di causalità. Questa compensazione di una vita ridotta a sopravvivenza tramite illusioni sensoriali e protesi tecnologiche illumina Smart City come surrogato digitale della città novecentesca. Per capire meglio questo passaggio, torniamo a «Gli androidi sognano pecore elettriche?» e mettiamolo a confronto con la versione cinematografica realizzata da Ridley Scott in Blade Runner. Il film è molto diverso dal romanzo, tanti elementi mancano o sono alterati. Così, quando lesse la prima sceneggiatura del film, Dick ne rimase abbastanza deluso. Eppure il suo giudizio cambiò radicalmente quando poté vedere in anteprima uno stralcio di 20 minuti del film. Il noir urbano futuristico voluto da Scott, pur avendo trasformato le periferie vuote e desolate del romanzo in una megalopoli caotica e sovraffollata, era riuscito a creare un'ambientazione cupa che, secondo Dick, rendeva al meglio le proprie intenzioni. È soprattutto la scena iniziale a folgorarlo, come dirà in un'intervista.
Il film è ambientato tra 40 anni e il fatto che vi sia questa titanica sede della polizia a dominare l'intero paesaggio è precisamente come mi immagino il futuro fra 40 anni. Milioni di piccole case e questo immenso palazzo della polizia.
Uno dei temi fondamentali del romanzo, omessi nel film, è la distinzione tra gli animali reali, beni di lusso per i ricchi, e quelli elettrici, merci consolatorie per i proletari. In questo senso Dick riflette sulla formica come l'essere vivente meno dotato di empatia, il criterio che permette al cacciatore di androidi di riconoscerli tramite un apposito test, e più simile a un ingranaggio meccanico. In un racconto breve dello stesso anno, La formica elettrica, gli androidi che vivono il medesimo dramma di scoprire di essere delle semplici macchine vengono chiamati appunto formiche elettriche. Qualche decennio prima, Le Corbusier, nello spiegare la ratio della sua città radiosa, amava citare come modelli espliciti di riferimento i formicai e i termitai. Nella città fabbrica funzionalista, gli uomini formica dovevano muoversi come operai automi. La città del futuro, immaginata da Scott, colpisce Dick per questa sua visione, nella quale il passato e il futuro della città macchina si fondono.
Sembra proprio che l'abbiano costruita delle termiti, degli uomini termite.
It's a tragedy that socialism and freedom weren't compatible.
In Viaggio al termine della città proponeva una lettura dell'epoca secondo le categorie della distopia e delle eterotopie, ovvero del tramonto di un pensiero utopico all'ombra della forclusione del futuro, di cui parlerà Fisher. Oggi è il capitalismo che passa al contrattacco, rispolverando per Smart City la categoria dell'utopia che si realizza. Un'utopia capitalista per un'esigua minoranza privilegiata. Ben inteso, mentre il resto della popolazione mondiale in eccesso continuerà ad ammassarsi nelle bidonville e negli slums. In questo senso, se la fantascienza di Dick rimane una guida fondamentale per intuire la distopia che si proietta al di là degli schermi trasparenti di Smart City, dal punto di vista del pensiero politico occorre rilanciare il principio speranza di un'utopia concreta di cui parlava Ernst Bloch alla fine degli anni 50. Unico antidoto al sentimento angosciante di no future annunciato già alla fine degli anni 70 e oggi apparentemente inscalfibile. Per fare questo diventa necessario riempire quel deserto della critica provocato da decenni di decostruzionismo. Tornare alle origini del vicolo cieco dell'economia, imboccato ormai troppo tempo fa, e riannodare i fili di un pensiero che risulta tanto meno lontano quanto più coglieva la radice di quel mondo in cui siamo sempre più immersi. La natura catastrofica del cosiddetto progresso, la sempre più evidente antiquatezza dell'uomo rispetto alla civiltà delle macchine, la non neutralità della tecnologia nell'universo capitalistico e il dilagare pervasivo delle sue nocività. Il senso della superfluità della vita umana rispetto al totalitarismo dell'homo economicus. La passività, l'isolamento e l'annientamento di ogni esperienza comunitaria indotti dalla mercificazione di ogni aspetto della vita. La distruzione avvilente della plurisecolare morale popolare di giustizia sociale, la common decency a opera dell'ideologia e della neolingua progressiste. Parallelamente, per ripensare la città al di fuori degli schemi disciplinari dell'utilitarismo, bisogna sottrarre all'oblio le esperienze storiche che in occasione di ogni rivoluzione del capitalismo si sono messe di traverso alle sue trasformazioni urbane, cogliendone la centralità strategica. I luddisti inglesi che, in nome di una secolare economia morale e condividendo le sensibilità di una componente del movimento romantico, combatterono contro le nuove condizioni di vita imposte dall'inurbamento industriale. I comunardi parigini, che insorsero per riconquistare la città espropriata dal piano urbanistico di Haussmann, opponendo il progetto del lusso comune al tentativo di trasformare le classi pericolose in classi lavoratrici addomesticate a essere un nuovo pubblico di consumatori e spettatori. Gli spartachisti tedeschi, che nell'insurrezione del 1919, affiancati da artisti e intellettuali, identificarono nella livida Berlino la minacciosa città costruita dai padroni per i padroni. Una tabula rasa su cui il capitalismo avanzato poteva tracciare le coordinate dei propri nuovi bisogni. Al contempo, campo concreto di battaglia e simbolo dell'ordine borghese da rovesciare. I situazionisti, che tra le crepe della nuova vita urbana degli anni 50, quella del Metro Boulot Dodo, trovarono il centro nevralgico in cui si manifestava il tratto totalitario della nuova società dello spettacolo e a cui opposero l'ultimo progetto utopistico, rivoluzionario e costruttivo del Novecento, l'urbanismo unitario. Senza dimenticare Lewis Mumford, Murray Bookchin o Henri Lefebvre, i quali ci hanno ricordato la necessità del diritto alla città, ancora oggi il migliore antidoto alla nuova disciplina di Smart City. Ballard e Dick hanno permeato la poetica musicale di molte band inglesi a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi 80. A Sheffield, in particolare, tra le fabbriche dell'acciaio in via di dismissione, gruppi come The Human League, Cabaret Voltaire e Clock DBA hanno dato vita a immagini sonore che incarnavano tanto la malinconia delle rovine delle città industriali quanto l'inquietudine per gli spazi urbani futuri della civiltà occidentale. Profezie di Smart City. Anche John Fox, cantante degli Ultravox e poi solista, proveniva dalle macerie musicali del Lancashire. Il suo album Metamatic del 1980 è un capolavoro post-punk, ballardiano e dicchiano fino al midollo. The party goes on behind elevator doors while the elevator plummets from the 69th floor. All the cars lost in the scrapyard of paradise. The newspaper photographs of all come alive. Se Underpass evoca l'essenza cupa della città di cemento al suo tramonto, A New Kind of Man ci parla degli abitanti futuri di Smart City. Mark Fisher era un appassionato di letteratura, cinema e musica, autore di brillanti recensioni sia di film di fantascienza sia di gruppi post-punk. ed è proprio in una lunga intervista rilasciatagli nel 2006 che John Fox raccontava il suo trasferimento dal Lancashire a Londra attraverso il filtro delle letture di Ballard e di Dick.
Autori di fantascienza che descrivevano un futuro prossimo, che conducevano esperimenti mentali in cui esploravano le probabili conseguenze e immagini di un presente non riconosciuto.
Così, riconducendo al loro immaginario la concezione dell'album The Garden del 1981, John Fox disse:
la società industriale si sta trasformando in una società tecnologica per via della scoperta del microchip e ci sono un sacco di fabbriche e uffici che diventeranno inutili. Penso che nel giro di 20 o 30 anni in certi quartieri di Londra ci saranno intere costruzioni abbandonate e mi piacerebbe vedere la natura impadronirsene. Appena arrivato a Londra, sognavo spesso di passeggiare lungo Oxford Street e che una foresta ne aveva preso possesso.
Cent'anni prima William Morris aveva sognato qualcosa di simile, immaginando una Londra liberata dai miasmi del capitalismo industriale in Notizie da nessun luogo. Era la visione di un'umanità libera, socialista, basata sul mutuo appoggio, la democrazia diretta, l'arte fatta dal popolo per il popolo, ovvero la libera creatività collettiva che rimodella l'ambiente e la vita in accordo con la natura. Un pensiero utopico di cui sembra non esserci più traccia. Oggi il futuro assomiglia sempre di più a quel presente alternativo che Dick affermava di abitare già e, come il protagonista di Un oscuro scrutare, siamo costretti a spiare noi stessi attraverso i vetri delle città passate, presenti e future, per provare a sfuggire ai giochi di specchi del grande inganno che si autoriproduce da ormai troppo tempo. Gli strumenti critici con i quali negli anni 20 del Novecento venne colta la rapida traslazione della trasparenza della città funzionalista da utopia progressista ed egualitaria a distopia disumanizzante sono ancora utili a un secolo di distanza per decriptare la trasparenza digitale di Smart City.
Thank you.
Se quest'ultima assomiglia infatti a un prototipo ad alta velocità e a guida automatica di quel treno catastrofico del progresso che accelera la corsa verso il baratro, spero che il mio viaggio al termine della città della fine del XX secolo possa ancora risultare una lettura utile, se non a trovare, almeno a ricordarci che su quel treno, da qualche parte, ci deve ancora essere il freno di emergenza. L'ultima possibilità rivoluzionaria che ci rimane, come ci ammoniva Walter Benjamin ormai un secolo fa. Nel frattempo, se vogliamo fare un giro di prova su quel treno, ascoltiamoci ancora una volta No One Driving di John Fox.
Fine della seconda e ultima parte.
Now is the time of departure. The last streamer that ties us to what is known parts. We drift into a sea of storm.
Seems like you were lit inside. la nave dei Goliath. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.